Buongiorno a tutti. La mia voce va e viene, è solo un po' di voce roca, non vi preoccupate. Allora, siamo arrivati, cari fratelli, care sorelle, cari amici, alla lettera di Giacomo, al capitolo 2. E abbiamo cantato al Signore che aprisse i nostri occhi. Ed è sempre importante, quando apriamo la Bibbia, chiedere al Signore di aprire i nostri occhi. Sono gli occhi della fede, sono gli occhi spirituali che servono a comprendere ciò che la Bibbia dice. Anche in quei brani, come quello di oggi, che sono stati usati in maniera molto sbagliata nella storia del cristianesimo. Perciò abbiamo proprio bisogno che il Signore apra i nostri occhi, illumini la nostra mente, per comprendere la Sua parola, per comprendere come diversi brani della Sua parola concorrono insieme a darci la giusta dottrina. E anche per capire come, estrapolando un versetto dal contesto della Sua parola, si insegna poi qualcosa di diverso, qualcosa di sbagliato, qualcosa che Dio non aveva in mente di trasmettere. E perciò vi chiedo di aprire le vostre Bibbie alla lettera di Giacomo, al capitolo 2, e continueremo a leggere dal versetto 14. Tutto il brano fino alla fine del capitolo 2, cioè fino al versetto 26, ci parla di fede e opere. E questo è l'argomento controverso di cui voglio parlarvi questa domenica e anche la prossima, piacendo al Signore. Fede e opere. Perché è controverso? Beh, perché adesso lo leggeremo e capirete che, estrapolando dei versetti dal contesto di questo capitolo, o senza confrontarli con altri brani della Bibbia, è facile pensare, in modo sbagliato, che le opere servono per la salvezza e che la fede non basti. Quindi voglio prima di tutto leggervi il brano, lo leggerò dal versetto 14 fino al versetto 20, e oggi vedremo che la fede è fondamentale per la salvezza e vedremo anche che le opere sono molto importanti all'interno della salvezza. Ho detto nella slide, potete vedere un po' il titolo del brano, che la fede si dimostra con le opere. Ecco, questo è il ruolo delle opere all'interno della salvezza. La fede si dimostra con le opere e perciò una persona può dire di aver fede, ma bisogna vedere se questa è una confessione solo a parole oppure se è una confessione che è accompagnata da una vita coerente con la fede che si è detta, cioè se è accompagnata da opere di ubbidienza a Dio e alla Sua parola. Ecco perché la fede si dimostra con le opere. Nel brano di oggi, in maniera specifica, vedremo che Giacomo ci parla di una fede morta, inutile. Sì, dici che hai fede, ma quella fede non porta salvezza. E vedremo in particolare nel brano, dal versetto 14 al versetto 20, che ci sono tre caratteristiche di questa fede morta. Tre caratteristiche della fede morta. Mentre domenica prossima, dal versetto 21 al versetto 26, Giacomo ci parlerà della fede viva, della fede che salva, una fede che è accompagnata da opere, e ci farà vedere da due esempi dell'Antico Testamento, l'esempio di Abramo e l'esempio di Rab, come la fede si accompagna ad opere di ubbidienza a Dio. Non da opere buone, lo vedremo meglio domenica prossima però, ma da opere di ubbidienza alla volontà di Dio, che non sempre possono essere considerate buone da un punto di vista umano e che non hanno nulla a che vedere con sacramenti, rituali religiosi, fioretti, opere di carità, nulla a che vedere. Sono opere di ubbidienza a quel Dio nel quale è detto che credi. Ecco perché le opere sono molto importanti. Ecco perché Giacomo, in questo capitolo 2, versetto da 14 a 26, esalta il ruolo delle opere. Ma attenzione, Giacomo non crede che le opere servano per la salvezza. Giacomo, così come l'Apostolo Paolo, al capitolo 1, versetto 18, ha detto che è Dio che ci ha salvato. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà. È una grazia di Dio se siamo salvati. E non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, lo diceva anche l'Apostolo Paolo. E quindi Giacomo continua e dice che è mediante la sua parola, la parola di Dio, che siamo stati rigenerati per essere nuove creature, per essere le primizie delle sue creature. E Paolo dice che quando siamo le primizie delle sue creature, quando siamo un popolo zelante che gli appartiene, allora cosa facciamo? Facciamo le opere buone che Dio ha preparato affinché le pratichiamo. Facciamo le opere degne di fede. Facciamo opere, frutti degni del ravvedimento che c'è stato quando abbiamo creduto. All'interno di questo contesto, allora possiamo leggere questo brano, versetto 14 e 20, e andremo ad analizzare i vari punti. Versetto 14. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? E questa è una domanda molto importante che dobbiamo capire nel brano di oggi. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. È una fede inutile. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio? E fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Tremano. Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Non ha valore? Perché è un argomento ed è un brano controverso questo, della fede e delle opere? Ma perché è stato usato male nella storia del cristianesimo. Perché si è pensato di contrapporre questo argomento delle opere dicendo: ecco, vedi che per la salvezza non basta solo la fede, servono anche le opere. E si è contrapposto questo brano a quello che ad esempio ha scritto Paolo in Romani, in Galati, che la fede è solo per grazia, la salvezza è solo per grazia di Dio attraverso la fede in Cristo. Ma Giacomo e Paolo credevano la stessa cosa. Come ho fatto vedere, Giacomo al capitolo 1, versetto 18, credeva che la salvezza era un'opera di grazia di Dio verso il peccatore. Ma anche Paolo, quando predicava il Vangelo della grazia e diceva: guardate che non sono le opere che vi possono rendere accettevoli a Dio, non siete capaci di rispettare i comandamenti, siete tutti peccatori come me. E quando Paolo annunciava il Vangelo diceva: ma è Cristo che è l'unica via per essere salvati, è Gesù che ha vissuto la vita giusta che tu e io non possiamo vivere. È Gesù che è morto sulla croce dando la sua vita come prezzo di riscatto per i peccatori, pagando la condanna che tu e io dovremmo pagare. Credi in Lui e sarai salvato. Ecco, quando Paolo annunciava questo, che è il Vangelo della grazia, attraverso la fede. Poi cos'altro diceva? Beh, diceva: ora fate opere degne del ravvedimento. E anche lo vediamo nella predicazione di Giovanni Battista, per esempio, nel Vangelo di Matteo al capitolo 3, quando gli uomini religiosi, più ammirati dalla società dell'epoca, andavano da lui per farsi battezzare, cosa gli diceva Giovanni Battista? Razza di vipere, Chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura, fate dei frutti degni del ravvedimento. Cioè, abbiate una vita davvero coerente con la parola di Dio, se vi siete pentiti dei vostri peccati, se avete capito qual è la vostra posizione davanti a Dio e qual è la grazia che Dio vi ha fatto. E anche Gesù, nel sermone sul monte, quasi alla fine, è arrivato a dire alle persone che lo ascoltavano: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, Vangelo di Matteo capitolo 7, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, chi fa le opere di ubbidienza che Dio si aspetta, quello avrà una vita coerente con la fede che dice di avere a parole. E ancora, anche in Giovanni 3, quando un uomo religioso, ammirato, un maestro in Gerusalemme, Nicodemo, andò da Gesù e gli disse: noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché nessuno può fare le opere che tu compi. E così avevamo un uomo religioso che riconosceva in Gesù un profeta forse di Dio e che aveva fede nel Dio di Israele. E cosa gli dice Gesù? Tu hai bisogno di nascere di nuovo, se no non entrerai nel regno dei cieli. Hai bisogno di ravvederti e hai bisogno di avere una vita che dimostri poi il tuo ravvedimento. La religione non ti salva. È la fede in Cristo che può salvarti. E allora Giacomo adesso ci mostra che è vero, la fede è al centro della nostra vita cristiana, ma dobbiamo valutare se davvero siamo nella fede oppure no. Tutta la lettera ci lancia delle sfide in continuazione, ci esorta a dire: siete nella fede oppure no? Siete stati salvati oppure no? State vivendo in sottomissione a Dio oppure no? E così al capitolo 1 ci parla di come reagiamo alle prove, di come consideriamo la tentazione, di come riceviamo ascoltando la parola di Dio e di come la mettiamo in pratica, di come amiamo Dio e il nostro prossimo, di come amiamo nella Chiesa senza favoritismi o riguardi personali. Tutti questi sono test, esami della fede. E adesso arriviamo al test delle opere. Esiste una fede viva ed esiste una fede morta. E la fede morta è quella fede che non compie le opere di Dio. Puoi dire di aver fede, tutti in qualche modo hanno una fede, sapete? Anche gli atei, che dicono che non c'è Dio, hanno la loro fede, perché non possono dimostrare che non c'è Dio. Anche gli agnostici che dicono: ma non si sa se c'è un Dio oppure no, non c'è una risposta, non c'è una conoscenza certa, anche loro hanno la loro fede, perché non possono dimostrare quello che credono. E così anche tu e io, che abbiamo riposto la nostra fede in Cristo, non ce l'abbiamo qua davanti Gesù, giusto? E abbiamo bisogno di fede per avvicinarci a un Dio che è invisibile, giusto? E allora il punto non è se hai o no fede, perché tutti hanno la loro fede. Il punto è capire su che cosa è basata questa fede. Chi è l'autorità della mia fede? E poi che tipo di vita faccio in virtù della fede che dico di avere? Allora vediamo il primo punto al versetto 14, questa domanda retorica, questa doppia domanda retorica. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Qual è la risposta alla prima domanda? A che serve? A nulla. Se uno dice di aver fede ma poi la sua vita non dimostra questa fede, la sua fede è inutile, non porta a nessun risultato, e qua sta parlando della salvezza dell'anima, è inutile. Può la sua fede salvarlo dal giudizio di Dio? Qual è la risposta? No. E quindi questo è il primo punto, la prima caratteristica di una fede morta. È caratterizzata da una confessione inutile. Cioè una confessione, tu stai dicendo, sì, sì, ho fede. Se la tua vita non è coerente alla parola di Dio, se nel tuo cuore non c'è amore per il Signore e per la parola di Dio, se nel tuo cuore non c'è amore per la Chiesa, se nel tuo cuore non c'è amore per il prossimo, se non c'è questo legame indiscindibile fra opere e fede, allora anche la fede non c'è. È una fede solo a parole, non serve a nulla. Ecco perché Giacomo dice, può la fede salvarlo? Non sta dicendo, può essere salvato grazie alle sue opere in aggiunta alla sua fede. Non sta dicendo questo. Questo è un po' il pensiero della Chiesa Cattolica, della Chiesa Ortodossa. Sta dicendo, ma davvero ha una fede questa persona? Davvero ha una fede che lo ha salvato? Se poi ha una vita che non dimostra questa fede? Non è un discorso nuovo, anche Gesù lo insegnava. In Luca capitolo 6, versetto 44, metteva in guardia i suoi discepoli, diceva, fate attenzione, ogni albero si riconosce dal suo frutto. Un melo non può fare fichi, un pero non può fare pesche. Quindi da quello che vediamo riconosciamo l'albero. Senza frutto lo riconosciamo? Solo i più esperti. È dal frutto che riconosciamo l'albero. E allora la domanda è, possiamo vedere nel cuore delle persone per riconoscere la loro fede? No. E allora è dalla loro vita. È da quello che dicono e da quello che fanno, soprattutto, che si può vedere la loro fede. Se sono stati perdonati, rigenerati dalla presenza dello Spirito Santo, trasformati per grazia da parte di Dio, oppure no? E allora perché c'è questa differenza, vi chiederete, fra Paolo che esalta la grazia e Giacomo che esalta le opere? Perché sono diversi i destinatari ed è diverso lo scopo di Paolo nelle sue lettere e di Giacomo in questa lettera. Vedete, Paolo spiegava la salvezza attraverso le sue lettere a chiese soprattutto pagane. E voleva spiegargli il Vangelo affinché potessero condividerlo con gli altri. Davanti a sé aveva soprattutto persone non credenti nella mente. E gli voleva far capire questo messaggio, fino allora abbastanza misterioso, nascosto, che ora Dio aveva rivelato attraverso Cristo. E cioè che in Cristo tutte le persone che si riconoscevano peccatori e che credevano in Lui sarebbero stati perdonati, salvati. Redenti. In che modo? Attraverso la fede. Perché? Perché Dio stava facendo una grazia al peccatore, a me, a te, che non lo meritiamo. Perché pecchiamo continuamente e trasgrediamo continuamente la legge di Dio, abbiamo visto domenica scorsa. E allora Paolo stava insegnando questa dottrina per contrastare un po' l'idea del legalismo religioso. Fai questo e vivrai. Rispetta queste opere e stare a posto con Dio. Sì, buono e Dio ti accoglierà. Non è così. Questa era la mentalità degli ebrei dell'epoca, ma la mentalità anche dei pagani ed è la mentalità nostra. Che se siamo abbastanza buoni, Dio ci accoglierà in cielo. E allora per contrastare questa dottrina, questo punto di vista, Paolo spiega il Vangelo della grazia. Attraverso la fede e dice non sono le opere che possono salvarci. Ma adesso Giacomo sta scrivendo a delle chiese fatte soprattutto da credenti giudei. Giudei che avevano capito il Vangelo e a un certo punto avevano detto ah, non siamo più sotto la legge. Non dobbiamo più rispettare tutte le norme che Mosè ci ha dato. Tutte le pratiche del culto rituale nel Tempio. Le cose richieste dal servizio sacerdotale, tutte le cose richieste dalla società, dalle norme civili, dalle norme sociali, dell'Antico Testamento, tutti i divieti riguardo ai cibi. E allora stavano facendo il contrario, non avevano più regole. non si stavano più prendendo cura del prossimo, non stavano più amando gli altri con misericordia, stavano esaltando il loro egoismo, si erano adagiati su una grazia, permettendo al peccato di prendere il sopravvento. E allora Giacomo gli vuole insegnare a queste persone che erano fuori strada, gli vuole insegnare: ma siete davvero credenti? Ma avete compreso la grazia? E adesso nella grazia state facendo le opere che Dio si aspetta? Quindi tra Giacomo e Paolo non c'è affatto disaccordo. Paolo spiega la salvezza ai non credenti, difende la fede dal legalismo. Giacomo spiega la salvezza ai credenti e difende la fede dall'assenza di norme. L'antinomismo si chiama. Quindi è vero, la salvezza è tutta opera di Dio. È una grazia che concede al peccatore. È vero, il modo per riceverla è solo attraverso la fede in Cristo. Ma è anche vero che tu e io, all'interno della salvezza, una volta redenti, una volta ricevuto lo Spirito Santo, cioè la presenza di Dio dentro di noi, siamo chiamati a sottometterci alla volontà di Dio e a fare le sue opere. Sapete, non sempre le opere di Dio sono viste come buone opere, l'ho accennato all'inizio, lo vedremo meglio domenica prossima, ma per esempio oggi, se tu vai nella Corea del Nord o vai in Cina e inizi a parlare agli altri di Gesù, e questa è una buona opera, stai presentando il Vangelo, stai cercando di dare agli altri la possibilità di essere anche loro salvati dalla condanna dell'inferno, come sono visti dalle autorità? Sono visti come malfattori, sono perseguitati, sono messi in carcere, non sono viste come opere buone da quella società, ma sono le opere che Dio vuole che noi compiamo. E allora cosa dovrebbero fare i credenti in queste nazioni perseguitate? Si dovrebbero nascondere? Dovrebbero temere le autorità? O dovrebbero temere Dio? E dovrebbero avere più coraggio nell'annunciare la parola di Dio. E dovrebbero avere coraggio nello stare nella Chiesa, anche se di nascosto magari perché perseguitata. Noi dobbiamo imparare a crescere nella fede, a maturare spiritualmente, per comprendere qual è la volontà che Dio vuole che compiamo oggi. E sai una cosa? Che più cresci nella conoscenza di Dio, nella grazia di Dio, nella maturità spirituale, più ti avvicini, possiamo dire, nella comunione con Dio, e più capisci quanto è stato grande il suo amore per te, la sua grazia per te, che ti ha salvato nonostante tutti i tuoi peccati. Questa non è una cosa che capisci subito. Io per esperienza so che appena convertito non capivo la gravità della mia vita da peccatore, non capivo l'implicazione della mia vita in trasgressione alla legge di Dio, come invece la capisco di più oggi. E più cresci e maturi spiritualmente, cresci nella consapevolezza e nella grazia del Signore Gesù, e più capisci quanto è stato buono Dio con te. E allora fai le sue opere non perché sei un legalista, fai le sue opere per amore, per reagire all'amore che Lui ha avuto per te, perché ti senti in debito, un debito d'amore verso Dio e verso il prossimo. Non sarà la tua una confessione vuota se davvero sei stato salvato, ma se invece dici che hai fede ma non hai opere, la tua fede non è vera fede, la tua fede non può salvarti. Questo è il succo di questo primo punto. E il secondo punto lo vediamo nei versetti da 15 a 17. Qual è un'altra opera? Giacomo ci ritorna spesso. Un'altra opera che dimostra la nostra fede. Se abbiamo compassione, se ci aiutiamo, se mostriamo amore pratico, allora sì, stiamo amando come il Signore ama. E se non lo facciamo, ecco l'esempio che fa Giacomo, se non lo facciamo, allora la nostra fede è morta. È inutile che continuiamo a pensare che crediamo a Dio. Ed ecco l'esempio. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, immaginatevi la scena. Immaginate la scena qui, nella nostra sala, nella nostra chiesa locale. Abbiamo una persona che sta qui, non è che è nuda, che non ha vestiti, ma non ha i vestiti da cambiarsi giorno dopo giorno. C'è solo quello che c'ha addosso. E non è che non ha proprio niente da mangiare, ma non ha da mangiare giorno dopo giorno. Una persona povera, una persona in difficoltà, una persona che non ha lavoro, una persona che non ha la salute per poter lavorare, una persona che è stata coinvolta in tragedie che lo hanno buttato giù. E ce l'abbiamo qui, e sta con noi, e lo conosciamo, la conosciamo, e alla fine del nostro incontro diciamo: va in pace, che Dio ti benedica, sapendo che quella a casa non c'ha di che mangiare, di che vestirsi, di che pagare le bollette per la luce e per il gas. Ha dei bisogni primari, e noi diciamo con una forma molto religiosa quello che qua dice Giacomo: andate in pace, Dio ti benedica. E non sto capendo che Dio vuole che io ricambi l'amore che Dio ha avuto per me verso questa persona, sostenendolo, scaldandolo, saziandolo, provvedendo a quelli che sono questi bisogni primari. Se non lo capisco, se non faccio niente, la domanda è questa qui: a che serve? A che serve dire va in pace? Così, versetto 17, così è della fede. Se non la dimostriamo con le nostre opere, è per se stessa morta. È per se stessa morta. E penso che in un mondo come il nostro, proprio quello di oggi che viviamo, così immersi in realtà virtuali, in vite condivise sui social network che non sono la vera vita, in film pieni di effetti speciali che non sono la vera vita, stiamo correndo il rischio di non guardare più intorno a noi la vita vera, di non vedere più il bisogno, di perdere contatto con la realtà che ci circonda, di non fare il bene laddove Dio ci chiede di farlo. Mi colpisce sempre il brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, quando Gesù parla del giorno del giudizio. E a quelli che sono seduti alla destra, quelli che entreranno nel regno dei cieli, gli dice: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. E allora queste persone diranno: ma quando mai, Gesù, ti abbiamo fatto queste cose? E Gesù risponde: quando l'avete fatto a uno dei miei fratelli, a uno di questi piccoli della chiesa nella quale voi siete, a uno dei miei fratelli, a una delle mie sorelle. E così la fede, quella vera, non può avere una compassione finta. Se ha una compassione finta, allora è una fede morta, non serve a nulla.
E così poi Giacomo continua il suo discorso, rincara la dose e fa ancora un altro esempio al versetto 17 e al versetto 18. Uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Cosa fa in questo dibattito, diciamo? Si sta ipotizzando un dibattito fra questa persona del versetto 14 che dice: io ho la fede, io sto a posto con Dio, e Giacomo dice: no, attenzione a non ingannarti, è la tua fede accompagnata dalle opere? Allora in questo dibattito rincara la dose e dice: va bene, tu dici che hai la fede e io dico che ho le opere, non dico altro, mostrami un po' la tua fede senza le opere. È possibile? È possibile mostrare la fede senza che uno parli di Gesù agli altri? È possibile mostrare la fede senza opere che siano coerenti in sottomissione a Dio? È possibile? No, non lo è. Così Giacomo lancia questa sfida e dice: forza, se fosse possibile, mostrami la tua fede, ma senza le opere. E la conclusione che dovrebbe capire questa persona del versetto 14 che dice: io ho fede ma non ho opere, è: non è possibile, non è possibile. La fede che dico solo a parole è una fede vuota. E la seconda sfida che dice: ok, allora guarda a me, non dico che ho fede, ma guarda le mie opere. Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quindi questa fede è un atto, è vero, interiore, è un atto personale, è un atto che non si può vedere nel cuore della persona. Se io ho avuto fede in Gesù, quando io ho avuto fede in Gesù, tu non lo puoi sapere, è avvenuto nel mio cuore. L'unico modo che tu hai per capirlo è ascoltandomi e osservando la mia vita. Quando qualcuno ti dice, ad esempio: io sono un cristiano, bene, allora cosa gli chiedi? Ma quando hai conosciuto Gesù come tuo Signore e Salvatore? E lui ti racconta: ah, sai, vent'anni fa ho fatto uno studio, ho capito il messaggio del Vangelo, ho aperto il mio cuore a Gesù. Bene. Ma quello non è soltanto l'unico requisito per sapere che la persona che è davanti è un cristiano. Cos'altro serve, dice Giacomo? Serve di capire cosa è successo in questi 20 anni, da quando hai detto di credere a Gesù a oggi. La tua vita è stata coerente con la tua fede? Allora quella fede era una fede che ti ha salvato. La tua vita è stata trasformata dallo Spirito Santo? Allora vuol dire che in quel giorno di salvezza hai ricevuto lo Spirito Santo. Ma se da quel giorno non è cambiato nulla e in 20 anni sei sempre lo stesso di prima, non ti sei interessato di Dio, non ti sei interessato della Chiesa, non ti sei interessato del tuo prossimo, non hai parlato di Gesù agli altri, non hai avuto a cuore i peccatori portandoli a Cristo, se non è cambiato niente in questi 20 anni, che fede hai avuto? Questa è la domanda che fa Giacomo. È la sfida che ci lancia il Signore attraverso Giacomo. E l'Apostolo Paolo diceva le stesse cose. Nella lettera ai Corinzi, una chiesa molto carnale, che aveva bisogno di testare la sua fede, nella seconda lettera, al capitolo 3, gli dice che noi tutti dobbiamo essere trasformati, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, conoscendo la parola di Dio, osservando la parola di Dio, noi tutti dobbiamo essere trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Perché questa è la vera dimostrazione che sei un cristiano, che sei un credente. E perciò la conclusione del suo dibattito, lui gli dice: è insensato, insensato non hai il senso delle cose di Dio. E subito prima, vedete, al versetto 19, ancora un po' Giacomo ci sta sfidando, ci sta dicendo: tu credi? Fai bene. Ma come credi? Che vuol dire credi? Guardate, tanti intorno a noi oggi ci dicono: io credo in Dio. Ma non basta. Che vuol dire credi? Credi solo con la mente, ma il tuo cuore è lontano da Dio? Credi solo come fatto storico che Gesù è venuto tra di noi? Cosa vuol dire credi? E questa è la terza caratteristica di una fede morta. Il fatto che tu stai credendo soltanto a livello mentale, è una conoscenza di Dio, ma che non porta frutto nella tua vita, che non porta cambiamento nella tua vita. E lo vediamo al versetto 19 e 20. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Ci mancherebbe, potremmo dire noi. Ma non basta. Anche i demoni credono a Dio, ma tremano. Tremano. Perché il fatto che loro vedono Dio, che loro sanno chi è Dio, che loro vedono Gesù, che sanno chi è Gesù, non basta. Perché non sono stati pronti a sottomettere la loro volontà a quella di Dio. Gesù ha detto: chi non rinuncia a se stesso e non sottomette la sua volontà alla mia e non prende ogni giorno la sua croce, non è un mio discepolo. Dice di credere a Gesù, ma non è un mio discepolo. Anche i demoni credono, ma tremano. Sono bloccati dal terrore, perché hanno deciso di non sottomettere la loro volontà alla volontà di Dio, che conoscono, che sanno, ma che tengono lontana da loro. E forse anche tu fai così. Forse anche tu sai chi è Dio. Forse anche tu sei cresciuto in una famiglia cristiana, come me. Forse hai frequentato la chiesa da piccolo. I tuoi genitori, se erano cattolici, ti hanno portato a fare tutti i sacramenti: il battesimo, la comunione, l'eucaristia, la confessione del peccato al sacerdote. Forse tu hai un'idea che c'è Dio, forse la sera ti fermi e preghi e dici il Padre nostro. È possibile tutte queste cose, è possibile avere questa conoscenza mentale, ma, ci dice Giacomo, non avere una vita coerente con ciò che tu dovresti sapere su Dio. E allora la fede è morta, è inutile, non produce un frutto di salvezza. E allora quello che Giacomo ci dice è: ravvedetevi, cambiate il senso della vostra mente, allineatevi al senso delle cose di Dio. Renditi conto, versetto 20, renditi conto che la fede è così, solo a parole, solo mentale, che non porta un ravvedimento del cuore, che non sottomette la tua volontà a quella del Signore, a quella della sua parola, renditi conto che questa fede non serve a nulla, non può salvare. E questa è la sfida di Giacomo per me e per te, ancora oggi. Ho letto la storia di un missionario che era andato in una terra lontana, in mezzo a delle tribù dove vivevano solo indigeni, per parlare del Vangelo. Ed era andato in diverse zone, in diverse tribù, e dopo diversi anni, lì dove lui stava, passò a trovare la tribù, uno di questi indigeni, che non lo riconobbe subito, perché, sapete, erano passati gli anni, aveva imparato a parlare bene, si era scurita un po' la pelle, erano cresciuti i capelli. E allora questo indigeno si avvicinò al missionario e gli disse: che ci fai tu qua, che non sei dei nostri? E lui, il missionario, disse: hai mai sentito parlare di Dio? Ha mai sentito parlare dell'amore di Dio, della sua buona notizia? E l'indigeno in realtà non l'aveva mai sentito, perché non si era mai interessato davvero. Lì dove erano nate delle piccole comunità di cristiani, lui non c'era mai andato, se ne era sempre fregato. E però rispose così al missionario: sai, io non ho mai sentito parlare di questo amore, ma l'ho visto. Ho visto gli indigeni trasformati dall'amore di Dio. La cui vita dimostrava una fede viva, non solo a parole. E perciò chiediamoci oggi noi: abbiamo creduto davvero a Dio? Abbiamo creduto davvero al Vangelo della grazia? E per mezzo della fede abbiamo chiesto a Gesù di salvarci dalla condanna che i nostri peccati meritano? O ci stiamo ancora ingannando, pensando che siamo abbastanza buoni? Che Dio dovrà tener conto delle cose buone che abbiamo fatto? Che tutto sommato va bene così come sono? Mi hanno insegnato i sacramenti, andranno bene. Mi hanno insegnato che le opere cooperano alla mia salvezza, andrà bene. Ma poi quando ti trovi di fronte alla parola di Dio e ti rendi conto che non è così, e Dio ti sta dicendo: ravvediti, rinuncia a te stesso, accoglimi nel tuo cuore, chiedimi perdono, chiedimi di essere salvato. Lo hai fatto? L'abbiamo fatto? Perché la fede è sottomettere la nostra volontà a quella di Dio. E si deve vedere, cari fratelli, care sorelle, cari amici, si deve vedere la presenza di Dio che trasforma il nostro cuore. Non è soltanto a parole. Preghiamo. Padre, stamattina ancora veniamo a te e ti diciamo che abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che tu apri i nostri occhi, che guardiamo alla tua santità, che comprendiamo la tua grazia e che desideriamo con le nostre vite di seguirti, anche se ancora cadiamo, anche se ancora sbagliamo e pecchiamo, ma di riconoscere questa fonte inesauribile di perdono e d'amore che è Cristo Gesù per noi. Signore, parla Tu al nostro cuore mediante il Tuo Spirito, mediante la Tua parola. Convinci Tu di peccato, di giudizio, di giustizia, affinché possiamo consacrarci a Te. E possiamo dire: sì, la mia fede è una fede viva, è una fede che porta frutto. Lo chiediamo nel nome tuo santo. Amen. Amen.